fritto misto.
Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta.
Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri,
bianchi, neri.
Siamo tutti uguali.
Ma chi è che sta parlando?
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi?
Ma che siamo, in un film di Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti!
Te lo meriti, Alberto Sordi!
Fritto misto.
Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta.
E il vuoto fu.
Ci siamo.
Ci siamo. Ma
o
doveva partire
no.
Una canzone che non mi si sente in questo momento. Problemi tecnici che mi hanno rovinato l'intro. Non mi chiedete la ragione per cui non si sente in questo momento la canzone, perché non la so.
Forse perché è la prima volta che usi questo software. Il che mi fate male.
Ma oh, eccola!
È tra noi, ragazzi, ed è noi, non è più sola.
Il suo spirito aleggia tra di noi, è sempre con noi, anche dopo il parto.
È vero, signori e signore, è nata la figlia della meravigliosa Carla Bruni.
È nata Giulia, o Giulia, o Giulia, non si sa ancora, perché è ancora tutto avvolto nel mistero, anche il nome della bambina. Comunque, anche se per un mio difetto tecnico mi sono autorovinato l'intro, siamo di nuovo qui alla seconda puntata di Fritto Misto all'italiana.
Alla numero uno, scusa se ti correggo.
Ma guarda, allora qui in realtà ci possiamo discutere per giorni e giorni, perché in realtà dopo le puntate zero si passa direttamente alla due, anche nelle serie.
Ma che ti ha detto?
Sì, perché le puntate zero, i piloti, in realtà sono la uno, non okay, sono mai vabbè. La 00.
Possiamo dire che il nostro pilota non si è schiantato, quindi no. Anche questa settimana siamo qui, sempre su radiofonica.com.
E siamo sempre noi, me medesimo, Riccardo, Carla Bruni in sottofondo. Poi c'è la nostra Rossella, la nostra Paola e la nostra Alessia, che sono le nostre fritturine. E come al solito Fritto Misto è a contatto con la realtà e con l'attualità. Infatti stiamo trasmettendo in diretta dal buco dove hanno trovato Gheddafi, sommersi dall'acqua fino alla testa.
Perché
come stava Roma stamattina.
Certamente. Allora a questo punto, prima di entrare nel vivo di quello che parleremo, immagino che in molti avranno letto anche l'evento su Facebook. Si parla del 15 di ottobre a Roma, ciò che ha rappresentato per noi e per tutti quelli che ne hanno parlato, e soprattutto per chi c'era. Allora partiamo con uno stacco musicale tecnico.
Subito se così? Lo vuoi subito subito?
Certo.
Io te lo do se tu lo vuoi subito subito.
Non
dico così. Allora, le canzoni di oggi saranno subito un po' particolari.
Io già ho paura,
ride,
veramente.
Perché
paura.
Oggi vi trasmetterò una selezione delle migliori hit di ottobre.
Ci tengo a dire che mi dissocio dal tecnico per la scelta musicale. Lo dico e lo sottolineo.
Questo è Moves Like Jagger. Make it okay, I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show, now I'm naked. You say I'm a kid, my ego is bare. I don't give a shit.
Che il nostro tecnico che sta sperimentando nuovi software.
No,
in realtà...
in realtà
a casa mi funzionava.
La
in
verità,
un modo, qui no.
La verità è che anche il computer ti sta boicottando, perché il livello è talmente tanto basso che dice no, guarda, proprio mi rifiuto di fargliela passare. Ma entriamo nel vivo.
Certo, e soprattutto mi scuso per la mia voce baritonale, ma qua l'inverno inizia a farsi sentire. Allora, il vivo è appunto la manifestazione del 15 ottobre, un movimento che doveva essere nuovo, così si dice, gli indignados, ma non sono poi così nuovi, perché in realtà è uno strascico che proviene dalla Spagna. Allora, chi sono gli indignati italiani? E che cos'è avvenuto veramente il 15 ottobre a Roma? È perché i media hanno trattato la notizia nel modo in cui è stato fatto. Da un lato c'è stata la RAI che è stata accusata di appoggiare i violenti, dall'altra parte c'è stato chi ha semplicemente boicottato i violenti. Ma chi sono i violenti e perché agiscono così? Rossella, ti sei, qual è la tua opinione a caldo?
Ma io non lo so, nel senso, se, a me interessa scoprire il perché è stata data tutto questo tipo di risalto a una notizia che è non solo quella della manifestazione in sé per sé, ma il fatto che una parte della manifestazione ha preso una un'impronta un po' più violenta, se si può dire.
Allora, quindi a te ti interessano soprattutto l'aspetto mediatico?
No, a me interessa capire perché sono stati così tanto colpevolizzati, cioè perché no, si parla, aspetta. Esatto, perché i media hanno dato risalto maggiormente a questo lato.
Guarda,
che
se
è vai
ti do una risposta subito al volo, perché ho letto proprio su questo tema oggi. Visto che io devo fare il rompiscatole, visto che questa tua domanda secondo me è una domanda assolutamente retorica e abbastanza inutile, io ti ho trovato anche una risposta un po' più seria tra virgolette, perché c'è Dino Amenduni che ha pubblicato oggi un articolo legato proprio a questo tema di cui parlavi te, cioè all'impatto mediatico, e la risposta che lui dà è la risposta su cui io mi trovo più d'accordo, è la stessa risposta che ti avrei dato io senza nemmeno leggerla, cioè che in realtà è stato dato risalto a quello perché è quella la notizia fondamentalmente. Nel no. momento in cui ci sono degli scontri, nel momento in cui ci sono degli incidenti, è quella la notizia. E non solo. L'agenda setting italiana, come dice lui, e dei media, ha un solo e vero obiettivo, cioè vendere le copie dei giornali, vendere le sezioni pubblicitarie.
Ma Riccardo, forse bisogna andare a vedere anche un altro lato che è fondamentale. Ogni volta che ci sono dei movimenti di piazza, ovviamente la violenza è semplicemente lo specchio di una grande sofferenza a livello sociale.
No, aspetta. No, ti interrompo subito, perché altrimenti finiamo a fare delle discussioni in cui in realtà non si conclude mai un argomento, ma se ne assommano sempre delle altre. Allora, siccome Rossella ha tirato subito fuori la parte mediatica, l'argomento mediatico, allora dobbiamo manteniamo questa linea a questo punto. Allora poi dopo andiamo a cercare i risvolti di cui
parli. Ma infatti
era
legato alla linea mediatica, perché se tu pensi come i media hanno trattato il fattore della violenza, perché i media, soprattutto parliamo di Repubblica, il caso Repubblica, a questo giro ha fatto scalpore. Allora, tutte le foto che ha chiesto di pubblicare su Facebook e di taggare, quindi questo nuovo fenomeno dove i movimenti per la prima volta, diciamo che fra virgolette, fanno la spia, e dall'altra parte un pochino la manipolazione esagerata, anzi un pochino direi la manipolazione esagerata delle immagini stesse. Il poliziotto che accarezza il volto, che poi è palese che non lo stia accarezzando, della manifestante, e da quello a tutto il resto. Allora, perché avviene questo?
Ritorniamo sempre in quello, perché comunque i giornali devono vendere i click, ma non so, devono vendere spazi pubblicitari, ma non solo. Quello che lui dice anche è che i grandi spazi, i grandi giornali, come anche la Repubblica, come anche tutti gli altri giornali, sono comunque fatti da imprenditori privati che a doppio filo sono più o meno legati alle banche e al sistema finanziario, e quindi è una sorta di unica grossa catena. È impensabile che il grosso del senso della manifestazione, quindi contro la finanza, contro le banche, possa avere un grosso risalto più della violenza. Come dice, sto riprendendo in parte e riassumendo il concetto che ha espresso Dino Amenduni, l'ho ritrovato su Twitter oggi pomeriggio. Quindi essendo legati a doppio filo col mondo della finanza, non possono promuovere e appoggiare in toto un certo tipologia di manifestazione, e quindi la violenza gli fa un po' gioco. Nel frattempo sta succedendo di tutto intorno.
Io volevo dirvi un'unica cosa, mi raccomando, connettetevi su Twitter, su Fritto M Radio, e mi raccomando, diteci anche voi quello che pensate delle proteste che sono accadute il 15 ottobre, e magari non solo in Italia ma anche all'estero, visto che parleremo anche di questo.
Allora, cosa super importante, ritornando sempre come i media hanno trattato per l'ennesima volta questo fenomeno comunque di rivolta. Allora, bisogna pensare soprattutto al fatto, ma perché si va sempre a pensare, come si dice, oggi mi mancano le parole, sarà la febbre che mi sta facendo un pochino schiumare.
Io mi chiederei perché quando si parla di servizio pubblico, cioè si dovrebbe passare un certo tipo di notizia, che è la notizia globale. Allora, a quel punto, quando fai un servizio pubblico, non dovresti pensare al lato meramente economico di ritorno d'immagine, capito? In questo senso si era espresso anche Corradino Mineo quando
Anche in
durante
questo,
la manifestazione diretta che ha fatto Rai News 24 è stato attaccato dal senatore del PDL Butti, il quale aveva sollevato appunto il fatto che il modo in cui Rai News 24 aveva trattato la manifestazione, parlando della parte pacifica e della parte un po' più violenta della manifestazione, che diceva comunque erano una parte minoritaria, è stato definito appunto da Butti come un servizio assolutamente indecente. Allora, cosa effettivamente indecente e cosa non lo è? Cioè, il fatto di dare una notizia in modo e di dare una panoramica completa diventa indecente, oppure è indecente il fatto di mettere l'accento solo su una determinata cosa perché ti fa vendere? Cioè, questa è un po' l'etica, esatto, del giornalista. Esatto. Ecco, però detto questo, io non
Stiamo già parlando. Entriamo subito, blocchiamo la nostra rossa. Infatti la questione che vogliamo porre ai nostri radioascoltatori è proprio questa: perché si va sempre a ricercare le motivazioni, a condannarle soprattutto della violenza in una manifestazione, e invece non si va per una volta soltanto a cercare di capire la matrice e il motivo? Il popolo ha diritto a ribellarsi, sì o no? Ehi, caro tecnico, musica per un po'.
Ah, dobbiamo far sentire la musica adesso.
Nel tempo che la gente riflette sul perché la gente avrebbe diritto a ribellarsi. La rivolta è un diritto? Un sosavo.
No, adesso è che allora dovete sapere,
oggi abbiamo avuto problemi tecnici.
No, non ci abbiamo problemi tecnici. Io sono anche pronto, è che ci stanno troppe cose contemporaneamente, mi state a fa e io non ci capisco niente in realtà.
Sei uomo dopo tutto.
Fondamentalmente sì.
No. E vive il femminismo. That's the sound of sunshine coming down.
Sulla spiaggia il profumo di una vela, il sole che mi scalda, le onde in movimento, profumo di abbronzante che si spande nel vento. In the ocean and the girl so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single song needs a little releasing. Sbaglio che suona, un ritmo che rilascia, e tutto il meglio resta, e fai che invece passa.
Rientriamo subito immediatamente. Oggi, come seconda puntata, sembra in realtà la puntata zero. Siamo soprattutto io, sono un pochino con la testa all'aria, probabilmente perché l'argomento mi prende tanto. Allora, prima di lanciare un piccolo file montato dalla nostra cara Rossella tutta penna, cito le parole di Francesca, una delle nostre ascoltatrici, a proposito se il popolo ha il diritto alla rivolta. Beh, la sua parola è sì, ha voglia che c'ha diritto. E allora vai col file, forse.
Paola, sei troppo immediata tu delle cose, porca miseria. Le cose vanno portate piano piano all'ascolto.
E nel frattempo che vi preparate, ecco, io sono sempre qui. Mi raccomando, controllo la vostra posta, che mi arriverà direttamente su frittomisto.radio@libero.it, oppure sui vostri messaggi, commenti sul wall di Fritto Misto di Radiofonica su Facebook, o ancora sempre il contatto Twitter FrittoMRadio. A dopo.
Violenti si sono spostati verso la basilica. direi che sono alcuni veramente a poche, stanno a 5 metri di distanza dai furgoni della polizia in questi momenti. La polizia sta arretrando, è ripartita una controcarica della finanza che era più verso San Giovanni.
Invece Butti dice quanto segue: la diretta di oggi della manifestazione degli indignados di Rai News è inaccettabile e addirittura offende la storia della RAI. È senatore Alessio Butti, capogruppo della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI del PDL. Mentre scorrono le immagini di devastazioni e di scontri e di guerriglia urbana, si fa di tutto per minimizzare e per dare la sensazione di una manifestazione che di pacifica non ha nulla. Siamo di fronte al travisamento della realtà, ma soprattutto alla distorsione dei fatti. Cosa diranno adesso? Ecco il punto. Cosa diranno adesso Zavoli e Garimberti, così solerti nel intervenire in censure e critiche nei confronti del TG1 e del direttore Minzolini?
E c'è un sottolancio di pietre, hanno veramente lavato il pavimento di Piazza San Giovanni, San Pietrini come si chiamano a Roma, e in questo momento c'è una pioggia di San Pietrini. I poliziotti stanno in questo momento arretrando e sono addossati ai loro furgoni, tengono tutti gli scudi alzati.
Onorevole Butti, ma cosa avremmo dovuto fare? Buttare benzina sul fuoco? Avremmo dovuto dire la rivoluzione in marcia ha messo a ferro e fuoco Roma, fate intervenire la polizia, i carabinieri, l'esercito, la NATO e le truppe speciali degli Stati Uniti? Noi abbiamo raccontato tutto quello che abbiamo visto, i nostri giornalisti lo hanno fatto benissimo, grazie a Dio oltre a Rai News ha fatto molto bene anche per esempio il Corriere.it, forse altri, io ho visto il Corriere.it, hanno raccontato tutto quello che c'era, i violenti e i non violenti, la polizia è in difficoltà.
E la situazione è in questo momento è statica, tutti sprecamente si guardano in faccia. Ora ecco, la polizia sta leggermente rientrando, i manifestanti stanno decisamente molto sotto, sembrano consapevoli del fatto che forse sono in superiorità numerica, io questo non riesco a vederlo bene.
Onorevole Butti, questo è il servizio pubblico. Invece una dichiarazione come la sua, mi scusi, che approfitta di un fatto di cronaca di cui parlerà domani tutto il mondo, la violenza nel corso di una pacifica manifestazione a Roma, questo modo di fare che hanno molti politici, di destra nel caso di Butti, ma anche di sinistra, distrugge l'informazione ed è, se permettete, un attentato alla democrazia.
Oh, ecco, sulle parole di Corradino Mineo, appunto riapriamo un po' il dibattito. Allora, è un estratto della diretta che ha fatto Rai News 24 della manifestazione del 15 ottobre a Roma. Appunto Rai News, c'erano Mineo e due suoi collaboratori in studio, in più aveva appunto dei collaboratori per strada che hanno seguito l'evento. E appunto Mineo,
ma perché l'abbiamo sentita?
L'abbiamo sentita perché a me preme sottolineare come effettivamente viene manipolata l'informazione a seconda di come la dai, può essere strumentalizzata. Lo stesso Mineo sottolineava che, come appunto ha detto, il modo in cui i politici di destra e di sinistra possono rispondere a una determinata diretta, il fatto che magari ha cercato di non dare tutto questo peso inizialmente almeno agli scontri che si sono verificati, per non appunto inficiare il risultato della manifestazione degli indignados, può avere un retroscena appunto politico e strumentale per certe persone.
Ma infatti, tornando subito al discorso centrale, che è appunto quello degli indignados e del modo in cui è stato trattato dai media e soprattutto della reazione politica in sé per sé, se da un lato abbiamo avuto una grande manifestazione a livello nazionale organizzata con almeno un mese e mezzo di anticipo che si definiva pacifica, dall'altra parte si sapeva benissimo, io ho vissuto dietro le quinte, anche se poi non ho vissuto in prima persona la manifestazione, che era abbastanza disgregata la situazione, perché già gli stessi movimenti politici avevano scelto di non restare uniti. Quindi nel momento in cui all'interno di una manifestazione avviene questa spaccatura sia dei movimenti, ma poi allo stesso tempo di chi sta in prima linea e agisce in maniera violenta, di chi resta dietro, la reazione politica, oltre che mediatica, è stata molto dura.
Io, come al solito, il mio compito è anche andare oltre quelle che sono magari il mio pensiero e fare un po' il rompiscatole, no? Fondamentalmente. Allora, quindi il problema fondamentale di questa manifestazione, se vogliamo vederla in quest'ottica, è il fatto che all'interno di un, chiamiamolo movimento, che riguarda tutta quella parte extrapartitica anche, oppure legata in qualche modo ai partiti, c'è stata una spaccatura tra chi puntava ad un modo, ad una manifestazione non violenta, quindi palloncini, balli e feste, e chi magari puntava ad una parte più violenta, che ha impedito un accordo tra queste due anime, e che quindi, se da un certo punto di vista, ha impedito la presenza di un servizio d'ordine all'interno della manifestazione, che facesse un po' da scudo e da filtro alle infiltrazioni che bene o male ci sono state.
Tu parli di servizio d'ordine da parte dei manifestanti?
Da parte dei manifestanti, sì. Che è un po' quella che è un'accusa che da più parti gli si fa.
In realtà sai cosa è successo, io credo, perché poi ho letto molto su tanti blog.
Anch'io.
E ho parlato con tanta gente che alla manifestazione c'era e ho già partecipato a riunioni. In realtà il problema vero è stato questo. Quello di cui non si è parlato tanto è il modo in cui le forze di polizia hanno reagito a questi violenti. Si diceva che, a differenza del 14 dicembre dell'anno scorso, dove comunque ricordiamo ci sono state, è stata anche quella una manifestazione piuttosto movimentata e storica per quanto è stata movimentata, questa volta le forze di polizia sarebbero state il doppio, sarebbero state ben equipaggiate e pronte comunque a risolvere problemi di ordine pubblico. In realtà è venuto fuori dopo che erano non sufficienti, che non erano organizzate, che non avevano comunicazione l'una con l'altra, quindi tutto quello che i media avevano trasmesso nei giorni precedenti è stato totalmente distrutto. E mentre la nostra Rosa ci fa la bocca di pesce, torniamo nella mia distrazione. Quindi, se da un lato c'è una parte di cui non si è parlato, il fatto che le forze di polizia hanno creato il panico anche loro, andando avanti e indietro con i blindati, con i caroselli, investendo un ragazzo, lanciando sassi. Non lo faccio perché voglio appartenere ad un gruppo antagonista, ma io credo che come giornalista bisogna raccontare tutto. I fatti vanno raccontati, dipende che genere di sostantivi si usano e soprattutto se si vuole fare sensazionalismo, servilismo o semplicemente raccontare i fatti. Finora io credo che nessuno l'abbia fatto. Allora, cosa è accaduto realmente? Che ragazzi, sì, sicuramente c'era chi era incazzato, era andato lì per fare bordello come Xina in questo momento, ma c'era anche chi, vedendo queste cose, si è arrabbiato, tant'è vero che molti dei violenti erano a viso scoperto. Chi va lì per fare guerriglia ovviamente non va a viso scoperto. Allora, Alessia, hai qualcuno della nostra chat che vuole comunicare con noi?
Assolutamente no, però facevo un po' un giro su quello che invece è stato il mondo, o meglio il movimento nel resto del mondo, e più che altro
perché in contemporanea si è svolta la manifestazione anche in numerosissimi altri paesi. Allora, che cosa è successo all over the world, Alessia?
Beh, un movimento che sicuramente si è differenziato rispetto al nostro, che tra l'altro poi hanno provato anche ad avere una sorta di paragone o di parallelismo tra quello che è potuto accadere a Piazza Tahrir, la Primavera Araba. Se ne sono sentite veramente di tutti i colori, poi potete essere d'accordo o meno sul fatto che appunto la Primavera Araba abbia ispirato in qualche modo il movimento nel resto del mondo.
Ecco, e anche qui c'è da fare un appunto. Leggendo in molti blog, soprattutto alcune persone che si definiscono giornalisti, e molto probabilmente lo sono, facevano questa comparison, mi viene in inglese, tra la Primavera Araba e quindi i movimenti arabi che erano pacifisti a dir loro, e il movimento in Italia del 15 ottobre. Io non riesco a capire come possa esserci tanta cecità nel non vedere che qualsiasi rivoluzione necessita comunque di un braccio armato, chiamiamolo così.
Ma perché in piazza il sabato scorso volevano fare la rivoluzione?
Appunto, questa è un'altra cosa che sempre viene fuori da tutti i blog, che dicevano che a causa di questa fascia violenta la grande rivoluzione pacifista che sarebbe emersa subito dopo il 15 ottobre è stata uccisa sul nascere. Allora, vi ricordate tutti quanti i girotondi?
Sì.
Cosa è cambiato da allora?
La questione è però che io, ad esempio, la sera del 15 ottobre ero connessa su internet e guardavo un video su U-Reporter nel momento preciso in cui dei giovani manifestanti erano di fronte al Parlamento tedesco a Berlino e erano di fatto lì a protestare in maniera più che pacifica. E nonostante questo ci fossero appunto, cioè la polizia comunque attaccava, anche se cercando sempre di allontanarli di fronte al Parlamento. E quello che a me cioè che è emerso più di tutto, anche quello che è accaduto a New York, a Zuccotti Park, nulla è stato votato ad una forma di violenza in qualunque modo. Ora, per me c'è anche questo, cioè interrogarsi in questo senso, tant'è che leggevo un editoriale di Giovanni De Mauro, il quale termina con questa frase: la politica italiana è fatta ancora di talk show, telegiornali, interviste, conferenze stampa, sondaggi e comizi, è così vecchia che basterebbe un tweet per spaventarla. E quindi proprio in questo la differenza tra l'organizzazione anche tecnologica delle altre manifestazioni rispetto forse alle nostre, che andrebbero un po' svecchiate, secondo me ci deve fare riflettere.
Ecco, anche in questo bisogna soprattutto ragionare sul fatto perché dei ragazzi scendono in piazza e sentono la necessità di spaccare tutto. A questo punto, pausa musicale, riflettiamoci invece.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo controvento, io e te, che stiamo in movimento, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi, in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che Nemica, altro che Rolling Stone, altro che il football.
Io l'avevo premesso che le canzoni di oggi erano dedicate alle hit di ottobre, che servono un po' a spezzare questo clima serioso che abbiamo intrapreso parlando dell'argomento, perché Fritto Misto vuole parlare di argomenti dell'attualità. Ricordiamolo, interagendo con voi attraverso la pagina fan su Facebook o attraverso il contatto Fritto M Radio su Twitter, mentre Paola si mette lo smalto perché ormai è una tradizione di Fritto Misto, in questa maniera un po' particolare, un po' sui generis, che deve smorzare un po' la situazione, perché fondamentalmente di tutto si può parlare anche mantenendo sempre un sorriso sulla bocca.
Assolutamente sì, è una paralisi, no?
Era una parabola. Ok, andiamo subito con un piccolo taglio per poi tornare nel vivo della nostra discussione e parlare un po' dei nostri amici che stanno chattando e di andare avanti col 15 ottobre. Ma prima, cosa accade nel mondo?
Oh, che accade nel mondo? Rassegna stampa. Allora, io inizierei con così. L'emittente Al Jazeera, verso l'ora di pranzo, ci lanciava la notizia: Gheddafi ucciso, il CNT conferma la sua morte, era nascosto in una buca nella sua città natale, Sirte, capitolata questa mattina nelle mani degli insorti, avrebbe urlato non sparate.
E l'abbiamo già detto anche in apertura, passiamo appunto in Francia. Sarkozy infatti è diventato papà, la Bruni ha partorito alla Muette una bambina, si chiama Dalia, e ha detto anche Fiorello, adesso sa di tappo.
È vero, è vero. O Giulia, non si sa.
Giulia, si chiama Giulia.
Grecia, scontra l'indomani dello sciopero delle 48 ore contro le misure di austerity. 45 feriti alla manifestazione di Atene, morto, scontri in piazza Sintagma. Anche Prodi è intervenuto a proposito nel telegiornale del TG3 di ieri, a proposito della Grecia, dicendo che queste misure sono assolutamente assassine e che non possono che appunto spingere ancora di più verso il malcontento della popolazione.
E invece in Europa Trichet lascia il posto a Draghi alla guida della BCE. Oggi il rush finale su Banca Italia, la designazione del suo successore, tutto scommesse sui nomi. C'è Berlusconi che fa il nome di Bisignani.
No, Bisignani.
Quello è un altro. Quello è Bignami. Quello è Bignami, quello dove che lo sfogli per sapere cosa succede, no?
Ebbene.
E ma non basta. Era un dizionario di greco quello?
No, il Bignami, il Bignami
perché
è...
sono confusa. Ok, l'ignoranza, il Bignami ora ricordo cos'era. Allora, era per chi copiava.
Ringraziamo la coppia fonica newsante di Rossella.
Siamo sempre noi, rassegna. Ci facciamo sempre riconoscere.
Okay. Per questa rassegna e torniamo a bomba sul 15 ottobre, sulle manifestazioni, su tutto quello che è l'argomento clou di questa manifestazione.
Allora,
questa
prima lancerei una domanda agli ascoltatori nel pubblico, no? Magari rispondeteci anche su Twitter, sulla pagina di Facebook di Fritto Misto. L'articolo 17 della Costituzione italiana dice che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi, e quindi è un diritto costituzionalmente sancito quello del diritto di manifestare. Cosa ne pensate del recente dibattito politico per cui alcuni politici hanno chiesto appunto di versare una somma come anticipazione, come
tutela del patrimonio
pubblico.
Così,
fatecelo sapere su
Fritto M Radio.
Ok, adesso vediamo subito, prima di entrare appunto sulle reazioni politiche e sulle proposte di legge, quello che hanno detto i nostri ascoltatori a proposito della discussione prima, o meglio sul perché i ragazzi scendono in piazza, perché scendono armati. Allora, Serena, che ci ascolta oramai, fa parte della family, dice che soprattutto la rivoluzione non nasce dalla massa, diventa di massa. Non c'è bisogno né di pacifismo né dei coglioni. Ma adesso, io cito, ovviamente.
Cioè? No, dice, nel senso che anche, cioè, i quadri storicamente sono quelli che poi dovrebbero portare la rivoluzione nella massa, sono coloro che hanno coscienza di sé, coscienza di classe, che poi dopo...
Allora, stiamo alzando troppo il livello. Mi dispiace.
Ok, no, spieghiamo quello che dice, perché poi continua e dice: le cose vanno costruite nel quotidiano, non nelle singole azioni che rimangono isolate e vengono purtroppo sempre condannate come senza senso. Punto. Voleva che non lo dicessi, ma io l'ho detto, quindi ma che mi stai rispondendo?
Vabbè, siccome comunque non possiamo andare avanti così, io darei subito al volo, io, visto che Rossella ha lanciato in là con quella domanda, una risposta, visto che devo fare il rompiscatole come
al
solito.
Prima della risposta dobbiamo dire quello che è accaduto nel mondo politico. Allora,
no, è collegato a quello che diceva lei, visto che lei ha lanciato una domanda. E una domanda lanciata così non c'ha senso senza una risposta, perché è lanciata nell'aire così. È legata a quello che tu intendevi, però secondo me ci merita subito una spiegazione, nel senso che il diritto di manifestare e di manifestazione, che è sancito dalla Costituzione, fondamentalmente non l'ha messo in dubbio nessuno, se non se non nelle dichiarazioni iniziali di Alemanno, che erano più forzate rispetto a quelle che poi in realtà è stato, perché in realtà adesso per un mese non si faranno probabilmente cortei a Roma, però sit-in nelle piazze sì, quindi il diritto di manifestazione rimane, non esageriamo, non trascendentiamo.
La FIUM venerdì farà comunque il sit-in a Roma, però il punto è un altro, è che quando tu già poni la possibilità di limitare questo diritto, cioè... è un'implicazione, è un'affermazione che non è priva di implicazioni, capito? Perché il fatto di dover versare un contributo per poter manifestare vuol dire che allora automaticamente non tutti potranno manifestare. E quindi in un certo qual senso ritorniamo a una democrazia che è censitaria.
E qua ritorniamo ad un vecchio discorso. Allora, voglio far capire ai nostri radioascoltatori che cosa è accaduto. Da un lato, le reazioni a caldo dell'ambiente politico sono state queste. L'IDP, con il suo leader che è Di Pietro, ha urlato allarmi, allarmi, siamo tornati, e ha detto avanti, ributtiamo giù la legge Reale 2, che era una legge molto autoritaria, che praticamente levava via ogni genere di diritto ai manifestanti e soprattutto tagliava le gambe. Mentre dall'altra parte c'è stato il nostro caro Maroni che ha urlato al DASPO anche per... che cos'è il DASPO? Anche per i manifestanti. Il DASPO praticamente è il divieto di accedere alle manifestazioni sportive che di solito si fa agli ultras. Allora, qui bisogna fare un collegamento. Quello che diceva il caro vecchio Valerio Marchi, che parlava delle curve come dei laboratori per quel che riguardava il governo, sperimentali, per poi poter fare delle leggi speciali e esportarle fuori, sta diventando purtroppo una tragica realtà. Il che vorrà dire adesso che finalmente i cittadini italiani si rendono conto di quello che diverrà comunque dei limiti che subiranno, forse riusciranno ad aprire gli occhi su quanto anche fenomeni come quello degli ultras sono in realtà delle vittime di un sistema purtroppo neoliberista che ci vorrebbe tutti a casa seduti a pagare per la Pay TV anche nelle manifestazioni fondamentalmente.
Non facciamo però proclami.
No? Ok, questo è il mio modo di pensare, visto e considerato. Però a questo punto, Rossella, legge reale è DASPO. Per quali motivi? Va bene, noi sappiamo il passato di Di Pietro, lui comunque è un ex poliziotto e conosciamo bene il suo modo di pensare, ma perché la reazione politica è stata di assoluta condanna, purtroppo è quasi sempre così, mentre non si sono fermati però ancora una volta a cercare di capire quello che in realtà sta accadendo ad un paese lasciato a se stesso?
Beh, molto più spesso è facile insomma rispondere con la forza davanti a un qualcosa che non sappiamo, che non conosciamo. È forse anche un'immagine, una reazione quasi spontanea. Solo che ecco, io penso che prima di pensare anche solo lontanamente di poter limitare un diritto come può essere a quello, appunto, quello di manifestazione, di riunione, bisogna veramente pensarci molto molto accuratamente.
Ma vogliamo pensare anche fondamentalmente alla ragione per cui nascono queste cose. Cioè, la manifestazione ha preso una parte della popolazione, no? E purtroppo, volenti o nolenti, ha preso una deriva violenta. La deriva violenta che ha preso la manifestazione ha portato che chi a Roma abita su Via Labicana si sia ritrovato con una nuvola di fumo nero per le macchine bruciate, si sia ritrovato magari con la macchina stessa bruciata, e qui è ovvio che la televisione, è ovvio perché è ovvio che sia così, che la televisione,
certo, che
è andata a incontrare quello, il povero pensionato a cui è stata bruciata la macchina e non c'ha modo di comprarne un'altra, è normale che sia così. Quindi poi dopo il grosso della manifestazione, il grosso delle persone, scusate, dalla parte di chi sta?
Sì,
e
ma
quindi,
allora perché
quindi,
però ancora una
dire,
volta
e quindi il violento a chi ha fatto il gioco?
Ovviamente, allora, qui non possiamo trattarlo in maniera così semplicistica, perché se da un lato c'è un popolo che scende ed è composto soprattutto di ragazzi molto giovani e non ben organizzati, che a volte scoperto devastano, dall'altra parte abbiamo un corpo di polizia che purtroppo non reagisce, non è organizzato per fare fronte ad una cosa del genere, da un'altra parte c'è un altro problema, che i percorsi delle manifestazioni sono sempre gli stessi da almeno 30 anni, che sono tutti al centro della città. È anche giusto da un lato, perché affinché la sensibilizzazione avvenga bisogna, non si può certo emarginare le manifestazioni,
no, ma poi
politiche.
Voglio dire, è anche normale che uno vada a manifestare, che il culmine della manifestazione sia in un posto che appunto è simbolo, culmine appunto di una protesta politica, perché come dice insomma Marcuse, ogni protesta è sempre politica. E a tal proposito, a proposito appunto di repressione, io vorrei appunto suggerirvi due libri molto interessanti. Uno è Michel Foucault, Sorvegliare e punire, che si pone appunto la domanda chi ruba, chi si imprigiona, chi violenta, si imprigiona anche chi uccide, ma da dove viene questa strada pratica e la singolare pretesa di rinchiudere per correggere, avanzata ai codici moderni. E un altro appunto è Eros e civiltà, dove appunto Marcuse afferma che la pratica di manifestare è sicuramente un diritto di tutti. Ovviamente Marcuse nell'edizione che ha fatto del 67 parlava soprattutto delle manifestazioni giovanili, perché dovevano essere appunto portatori del rinnovamento, un rinnovamento che forse non c'è stato, ma comunque sono classici sempre attuali.
Abbiamo poi una risposta da Twitter, anzi ringraziamo il citato Dino Amendoni che ci saluta su Twitter e ci dice: volemose bene, anzi volemose bene veramente tutti, e un bacio a te Dino. E poi tra l'altro invece c'è anche Francesco Malerba, che è un altro nostro ascoltatore che già la settimana scorsa appunto ci ascoltava, e che scrive: tra un po' manifesteremo con la tessera del manifestante, come la tessera del tifoso.
Esatto.
E adesso continuiamo nella selezione delle hit di ottobre.
La mano arriba, sin una sola, da media vuelta. que te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude el culo. No te quites ahora, esto solo empieza.
Eccoci subito in studio. Prima di iniziare con In Fondo a Destra la nostra bellissima rubrica del cesso, forse la prima cesso radio rubrica, come la definisce il nostro mitico Don Rico, a cui baciamo sempre le mani, vorrei anche parlare di un altro fenomeno totalmente nuovo che è avvenuto durante questo 15 ottobre caldo italiano. Praticamente i movimenti che prendevano parte alla manifestazione erano già disgregati in sé per sé, ma allo stesso tempo c'è stata una reazione interna tra chi creava, tra chi manifestava fisicamente e chi manifestava, chiamiamo fra virgolette, pacificamente. E a quanto pare, da quanto ho letto, da quanto ho ascoltato, ci sono stati sia tafferugli tra gli stessi manifestanti, che oltretutto si parla in un blog di una estemporanea assemblea immediata su tra alcune persone di un movimento, non cito il movimento, sul consegnare o meno tre persone che venivano considerate violente. Ecco, questi sono dei fenomeni che all'interno di una manifestazione io non ho mai visto. Ho partecipato a molte manifestazioni e una parte violenta c'è sempre stata, fa parte del gioco, fa parte comunque di una richiesta sociale. Bisogna andare anche a studiarsi un po' di storia, credo, a livello di manifestazioni e soprattutto di conquiste sociali. Non si conquista il diritto nel silenzio o con non sempre, almeno non nella nostra storia italiana.
Difficilmente tanto. Il diritto è a octroyé, no? Concesso, esatto, da un sovrano.
Vai!
La maestrina della penna rossa non si smentisce mai. Tra l'altro io ho letto un'altra cosa su un blog, proprio velocissimamente. Caruso, non so se vi ricordate, Caruso, leader del movimento
No Global,
No Global, eccetera. Che diceva, che ha detto che se ci fosse stato un accordo per sfondare il muro dei poliziotti e andare verso, perché fondamentalmente si erano schierati per impedire l'accesso verso i palazzi del potere, la polizia, e lui diceva se invece di iniziare a sfondare le vetrine si fossimo messi d'accordo per entrare a mani alzate, cercare di sfondare quel blocco a mani alzate, disarmati, senza fare nessun atto di violenza, senza fare nessun atto provocatorio, probabilmente tutte le persone che saranno lì ci avrebbero seguito e probabilmente ci avrebbero fatto passare.
Chi è che diceva questo?
Caruso.
Sì, ecco, citiamo una persona che nella vita prima incita e dopo rimangia sempre quello che dice. Purtroppo,
no, però io fondamentalmente sono
critica.
D'accordo con lui.
Non penso, perché non si può fare. Allora, durante una riunione a cui ho preso parte si parlava del fatto che gli indignados o gli indignati italiani fossero un popolo di non violenti, ma si parlava di occupare degli spazi pubblici che in realtà nel momento in cui tu li occupi è un atto di violenza. Lo stesso fatto che tu fisicamente occupi uno spazio impedendone l'attività commerciale o comunque lavorativa che loro stavano intraprendendo. Quindi bisogna, secondo me, svegliarsi un pochino e decidere da che parte si vuole stare. Purtroppo l'Italia vive un grande disagio economico, sociale, dettato dal neoliberismo e da una dittatura mediatica trasparente, da un berlusconismo che dura da 20 anni. Siamo tutte vittime di un precariato. Io credo che il popolo abbia diritto alla sua ribellione, come accadeva in Inghilterra e come è accaduto ultimamente. E lì ci sarebbe un discorso troppo lungo da intraprendere.
Non possiamo mettere insieme troppi discorsi, perché sarebbe da discutere, perché metti insieme troppe opinioni personali a cui ti potrei rispondere botta su botta. Quindi o stiamo qui 3 ore a discutere personalmente tra teme, oppure proviamo a costruire
noi
insieme.
Siamo contenti
discorso.
Di lanciare dei brevi flash che magari speriamo che voi ascoltatori riusciate appunto a prendere, che poi a voi riusciate anche ad approfondire. Ecco, ovviamente il bello di Fritto Misto è che siamo 4 teste, ciascuna pensa veramente una cosa totalmente diversa dall'altra. Ma adesso è arrivato il momento, signore e signori, siamo qui, il momento
paura.
Dell'accesso rubrica.
Ringrazio sempre Maria Sole, in arte Ignazio, per la sigla, e ovviamente ci vediamo dopo.
Come? La russa?
No, Ignazio si chiama sempre. In arte,
con la
in
russa
arte Ignazio.
La fai.
Allora, adesso inizia l'accesso rubrica. Mi raccomando, sedetevi comodi sulle vostre tazze per ascoltare questo spazio in cui diciamo che vi porto tutte quelle notizie che normalmente leggereste quando siete in bagno, fondamentalmente, cioè su quelle notizie un po' leggere che stemperano la situazione. Ma siccome oggi sono successe tante cose e le notizie sono tante, quindi vi do un paio di flash velocissimi. Iniziamo con un paio di notizie nel mondo dei fumetti.
È interessante questo.
Molto interessante, perché ci spostiamo negli Stati Uniti, dove Mark William è stato condannato a 6 mesi in cui non potrà indossare la maschera.
Chi è Mark William?
Mark William è un signore che si diverte a indossare la maschera di Batman, a salire sui tetti e a difendere i poveri, ed è stato condannato a non indossare la maschera per 6 mesi perché era salito su un tetto dove non poteva salire. Mentre ci spostiamo nelle Filippine, dove Herbert Chavez da 10 anni si sottopone a continui interventi chirurgici per assomigliare a Superman. Quindi si è sbiancato, si è rifatto il naso, si è rifatto il mento, si è rifatto le cosce, si è fatto i pettorali. Adesso gli manca solamente addominali e si deve fare allungare le gambe.
Cioso, hai
visto? Ce lo sai anche te, lo conosci
certamente,
anche te.
Certamente, amico mio,
ma
l'ho consigliato io.
Il costume ce l'ha?
Ce l'ha ovviamente il costume, perché lui di giorno fa lo stilista e come torna a casa si infila la tuta di Superman, il costume di Superman, e fa divertire tutti i bambini del circondario e ci assomiglia veramente. C'è ovviamente il video su Repubblica TV, andate, guardate e prolificate. Finiamo.
Si chiama, scusa, Batman? Come si chiamava?
Mark William, sta sempre su Repubblica pure lui.
Cercatevelo tutti!
Un'ultima annotazione, un po' più triste: domani finisce il mondo. Non so se lo sapevate, ma
no, davvero?
C'è uno studioso americano sottovalutato e molto svalutato, non se lo fila nessuno, però dice che domani finirà il mondo. Quindi questa è l'ultima diretta che faremo.
E come dicono anche, dove osano le farfalle, i Maya lo sapevano.
Si autocita ormai, sì, è diventata proprio la nostra Milly Carlucci, si autocita. Ma fondamentalmente voi, se questo fosse effettivamente l'ultimo giorno della vostra vita, cosa fareste?
Guarda, io penso che questa sera farei qualcosa.
Ditecelo su Twitter, su Fritto M Radio, diteci cosa farete oggi, questa sera, magari nulla, magari poco, però ditecelo, perché insomma è l'ultimo giorno.
Allora, visto che gli argomenti erano tanti, ma il tempo era poco, è stata, se mi passate il francesismo, una cacata veloce.
Oddio mio, meno male.
Alle volte capitano anche queste, di solito invece è un parto, no?
abbiamo ancora 10 minuti. Tutto ciò nonostante il tuo essere andato al bagno, aver già tirato il flash, come si dice in gergo inglese. Allora, torniamo sul nostro argomento, torniamo al 15 ottobre, torniamo alle elezioni. Quindi, cosa è accaduto invece dentro i movimenti? I movimenti si sono, permettetemi il francesismo, visto che la nostra signorina dell'Appennina Rossa usa questo linguaggio così altolocato, si sono tutti incazzati. E quindi una lettera molto importante è stata spedita al nostro ministro Maroni da parte dei precari. Oltretutto c'è un avvenimento che è accaduto durante la manifestazione: un blindato della polizia ha tentato di buttare giù il tir day, almeno ha speronato, diciamo così, probabilmente era distratto l'autista, il camion, il tir dei precari, per puro sbaglio. Ma prima di leggervi alcuni estratti della lettera mandata al nostro ministro Maroni, chiedo alla nostra Alessia se abbiamo novità su Twitter oppure se tutto tace.
Tutto tace, ma sì, io non lo so.
Il mio gesto in realtà era per dire a Paola di parlare verso il microfono comunque.
Ah, ecco. Parlava... Ma se è omnidirezionale dovrebbe prendermi anche se mi metto di spalle.
No, però essendo al centro di quattro persone, se ti giri verso di me, stai dietro.
Ecco,
si sente più basso.
Allora, siccome io vado sbagliato, ecco. No, fatemi tornare in me e ritorniamo nella serietà. Allora, questa lettera è fondamentale. Prima di tutto, la maggior parte dei movimenti, compreso il movimento appunto dei precari, si sono totalmente dissociati agli atti di violenza. Questo come hanno fatto praticamente la moltitudine. Poi chi, ognuno ha la sua opinione personale. Andiamo avanti a alcuni estratti. Allora, cito e leggo: non ci venga a dire che DASPO, arresti preventivi e patrimoniali per i cortei sono a difesa dei manifestanti pacifici. Chi è sceso in piazza sabato è stato privato della sua voce da chi ha devastato la città e adesso viene ulteriormente zittito da leggi ad hoc che limitano la partecipazione, il diritto a manifestare anche collettivamente la propria posizione. È non solo un inviolabile diritto individuale, ma anche un cardine della democrazia. Una democrazia che credo, caro Riccardo, si stia sgretolando lentamente. Poi c'è l'altra parte molto importante, sempre proposta dal nostro caro Maroni, che è la proposta patrimoniale che citava prima la nostra cara Rossella, per cui nel momento in cui si scende in piazza bisognerebbe essere sicuri di avere un certo gruzzoletto per poter coprire i danni.
Una fideiussione, sentivo parlare di una fideiussione, cioè di un tozzo, di un tetto appunto che servisse per appunto
la fideiussione è praticamente tu depositi una carta che una banca copre tot cifra nel caso in cui, e tu devi dare delle garanzie ovviamente,
tipo 2 euro per ogni manifestante,
sì,
e diventa una cosa d'élite anche manifestare, non è più del popolo, qualcosa che nasce come un movimento del popolo diventa solo per pochi,
è decisamente anticostituzionale in fondo.
Infatti numerosi giuristi hanno eccepito la costituzionalità di questa proposta. Ma cioè subito si sono mossi, si sono mobilitati,
fondamentalmente perché... siamo in Italia e quindi quello che si dichiara non sempre è quello che poi si fa,
esatto.
Per poi, fortuna.
E meno male. Poi, ultimo estratto, con le opzioni del ministro Maroni il governo scarica la sua incapacità di gestire la manifestazione di sabato, incapacità e ferocia data la violenza con cui ha colpito la piazza senza essere capace di isolare chi colpiva il corteo. Sui diritti delle persone, intuiamo che l'incapacità abbia qualcosa a che fare con quella protesta del personale di polizia che oggi è stata davanti a Montecitorio contro i continui tagli che il governo ha voluto fare. Quindi da un lato abbiamo una crisi globale che in ogni caso, tornando ad essere una giornalista non più di parte come lo sono stata fino a 15 minuti fa, o meglio non ero giornalista ma ero Paola, c'è una situazione globale a livello del sistema italiano in cui la crisi viene vissuta un po' da tutte e due le parti, sia dal corpo di polizia che comunque dai manifestanti, quindi dal pubblico, dal privato cittadino. A questo punto noi vogliamo chiedere al nostro governo forse di fermarsi un attimo a riflettere, ma soprattutto io personalmente vorrei chiedere a tutti i giornalisti italiani di fermarsi a riflettere e di iniziare a fare il loro lavoro, perché è da troppo tanto tempo che non lo vedo fare. Lascio la parola alla nostra Rossella, visto che siamo in chiusura.
Ah, così va bene. No, io volevo citare una frase di Marcuse, tratta sempre da Eros e Civiltà, che è sempre a proposito di repressione, del modo attraverso cui, insomma, molto spesso veramente di fronte a delle calamità la gente inizia a
Ok, ti fermo, cara Rossella. Le calamità ci sono, la tua citazione la faremo, che è super bella. Però il nostro tecnico è oggi davvero... c'è l'orologio un po' sballato, perché
no, non c'è un orologio sballato. Poi non dovete...
è il ciclo mestruale.
State vedendo, anzi state ascoltando direttamente qui sulla radio quello che accade un po' forse in tutti i movimenti politici italiani. Sì, non si capisce una sega.
Ma come sapete è il fatto che c'è un orologio che è quello che detta i tempi e bisogna seguire quello, non quello dei computer. Se si finisce alle 20.03 e sono le 19.57, mancano 6 minuti fondamentalmente.
Eccola.
Non bisogna dare nulla per scontato.
No, io magari approfondirei un tema che non so quanto è stato toccato, ma solo en passant. Alessia prima stava parlando appunto delle sfaccettature, delle diverse facce del movimento degli indignados del 15 settembre.
Sì, perché ci sono state appunto manifestazioni sia a Londra che a Madrid, ad Amsterdam, a Zurigo e a Bruxelles, per esempio, dove addirittura si era atteso molto meno rispetto a quello che in realtà poi è accaduto. Infatti la partecipazione alla protesta è stata molto più imponente di quanto non ci si attendesse. Anche a Parigi, per esempio, centinaia di persone si sono riunite davanti alle stazioni nel quartiere di Belleville. Il programma appunto prevedeva un corteo fino alla sede del municipio per un'assemblea popolare. Quindi di fatto tutte modalità effettivamente differenti rispetto a quello che invece è accaduto qui in Italia, che si è fatto il solito corteo che poi ha portato ad una piazza che in fondo non c'entrava nulla con le sedi del potere,
certo,
potremmo definire.
Certo, perché comunque sono state protette le sedi del potere. Però io farei un'altra, butterei lì un'altra provocazione.
Sì.
Perché all'estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, ci sono stati manifestazioni pacifiche, ma ci sono stati molti più arresti di quanti non si siano stati in Italia, dove invece ci sono state manifestazioni che sono sfociate nella violenza?
E questa è una domanda decisamente lecita, potremmo
che rivolgerei a tutti gli ascoltatori. Io un'idea me la son fatta.
Dici, Rossella.
Io penso che di fronte a movimenti così grandi molto spesso i governi cercano di criminalizzare, no? Quelli che sono i soggetti che vogliono portare delle domande che in un certo qual senso mettono in discussione lo stato esistente.
Il dissenso.
E quindi ciascuno gestisce questo dissenso in un modo piuttosto che in un altro. Ora, è ovvio che magari in un sistema come può essere appunto quello americano, magari una protesta di queste dimensioni magari può aver ricordato le proteste che facevano contro il Vietnam, no? Contro la fate l'amore, non fate la guerra, che
era diventato un movimento molto consistente, aveva portato 8 tantissimo.
Per cui non lo so, può essere che magari la paura di quello che è dissenso possa portare appunto il governo a avere reazioni diverse a seconda appunto di come viene percepito. Il problema è una questione, secondo me, di percezione.
Ma in realtà io faccio abbastanza il contrario, come sempre. Non è vero nulla. Prima di tutto è vero che in Italia ci sono stati in realtà degli abusi di potere molto forti. Il giorno dopo, successivo alla manifestazione, voglio ricordare che le forze di polizia sono entrate in varie occupazioni, in vari centri sociali, in casa di privati cittadini, alla ricerca di possibili bastoni, passamontagna. Insomma, per me questa è una violazione, prima di tutto. Secondo luogo, quello che è avvenuto in Inghilterra, il modo in cui hanno reagito, è una vera caccia all'uomo. C'è un far west a Londra, e non parlo solo di Londra ma anche del resto delle città del nord dell'Inghilterra, che hanno reagito con tanta veemenza e diciamo ritmo a quello che era accaduto a Tottenham Hale, che è il nord di Londra. In realtà lì c'è tutto un discorso molto lungo da prendere. Anche lo stesso modo per cui sono stati condannati i ragazzi lì è stato un modo mediatico neoliberista, secondo me, totalmente errato.
Sì, anche veramente il dissenso molto spesso viene criminalizzato, no? Ecco.
Ok, bah, siamo in chiusura.
Rossella, prima punto. Paola ti voleva far dire una cosa. Che cos'è che devi dire?
Oggi mi odia Riccardo perché sono troppo incazzata.
Vorrei appunto riportare una frase dell'introduzione che ha fatto Marcuse a Eros e Civiltà dell'edizione del 67, che dice: la gente efficacemente manipolata e organizzata è libera. Ignoranza, impotenza e eteronomia introiettata costituiscono il prezzo della sua libertà.
E con questo, ragazzi, credo che Fritto Misto per questa puntata ha ha fritto parecchio, a me me frigge il fegato, come si dice, per le ingiustizie che continuano a perpetuarsi in Italia e in Grecia. Ricordiamo che un manifestante, perché anche in Grecia da ieri si è ripreso gli scontri in piazza e purtroppo un manifestante è morto a attacco cardiaco. Io cerco di non essere di piazza, ma purtroppo non riesco che restare dalla parte dei più deboli, cioè di chi subisce, quindi cerchiamo di reagire.
Allora, visto che questa puntata è andata un po' come è andata, si è fatta prendere un po' troppo dalla pancia, è stata una puntata di pancia, oserei dire, e visto che si parla di pancia, salutando le mie fritturine, io chiuderei come abbiamo chiuso l'altra volta, facendo un omaggio a chi dalla pancia oggi ha fatto uscire qualcosa.
E vai con l'isteroscopio.
Grazie a tutti.
Ciao, grazie a tutti.
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas, je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant.